Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, buon pomeriggio, ciao a tutti, nuova puntata di Palla in Tribuna, la seconda settimanale, andiamo avanti fino al venerdì come sempre. Vi ricordo il nostro numero per scriverci, qualcuno si è già prenotato, al 333-9200-170. Oggi parliamo del Parma che ha vinto contro il Palermo, si appresta insomma a preparare la partita contro il Cittadella del lunedì di Pasquetta, naturalmente in diretta sulle frequenze di Radio Parma, con qualche problema in corso. Vabbè, sarà squalificato Bernabé, ma era in diffida, insomma era preventivabile che prima o poi sarebbe stato ammonito e squalificato. C'è la rottura dei legamenti, del legamento crociato per Valenti, e quindi insomma il suo campionato è finito, si dovrà operare, e il Parma perde un difensore, uno dei più presenti, insomma comunque in finali campionato non sono buone notizie queste. C'è però dall'altra parte la vittoria in campionato contro il Palermo, che è importante perché ha riportato i crociati al settimo posto. Poi parliamo anche dello stadio, delle novità emerse ieri in consiglio comunale che insomma sono di sostanza. Adesso si apre una nuova fase, ne parleremo anche con Gianluca Zurlini. Per fare il punto un po' in casa Parma, per provare a trovare qualche spunto, vi lanciamo subito il servizio del TG Sport. Qualche idea buttata lì per lì, naturalmente ci fa piacere il vostro commento al 333-9200-170.
Tredicesima giornata, Parma batte Cittadella 3-1, i crociati sono terzi alle spalle di Frosinone e Regina, l'apice della stagione, poi inizierà una serie di alti e bassi, oscillando tra il decimo e l'attuale settimo posto. Per scendere dall'altalena serve quindi una vittoria, al tombolato, tre punti per riallacciare il discorso interrotto un girone fa. All'andata segnarono Del Prato, Camara e Benek, tre giocatori attesi al varco anche lunedì prossimo. Del Prato è l'unico punto fermo della difesa. Con Valenti out fino alla prossima stagione, qualcuno suggerisce addirittura di provarlo al centro, dove manca un leader. Dopo la rete al Palermo, Koulibaly potrebbe strappare una conferma, ma spostato a destra. A Camara invece potrebbe toccare la maglia dello squalificato Bernabé, anche se Pecchia sembra vederlo più come subentrante. Ha giocato solo tre gare da titolare. Nelle ultime cinque, dopo il rosso, immeritato, rimediato a Frosinone, ha racimolato due presenze e poco più di una mezz'ora in campo. Infine Benek, l'unico attaccante che vede la porta all'orizzonte. Per lui tre reti nel girone di ritorno. Vale la pena insistere, sperando non si perda sulla fascia sinistra. C'è un dato importante, per certi versi incoraggiante, che emerge dalla sfida con il Palermo. Dopo tre mesi il Parma ha segnato una rete nell'ultimo quarto d'ora di gioco. L'ultimo a farlo era stato Bonni a Brescia, prima solo Esteves a Marassi. Non è certo un dato esaltante, solo il Benevento ha segnato meno nel finale, ma chissà che il colpo di Koulibaly non sia l'indizio di un Parma diverso, presente per tutti i 90 minuti. Dalla difesa vulnerabile all'attacco sterile, i problemi ci sono ancora tutti. Nonostante il successo di sabato, nessuno può dire ancora che i crociati siano già sulla strada della guarigione. Per guarire o provare almeno a farlo serve la fiducia che solo le vittorie possono portare, a partire da Cittadella.
Allora, due i discorsi. Uno, questo Parma che segna nei minuti finali e diventa anche un segno di discontinuità. Non sappiamo quanto sia incoraggiante, però insomma stiamo a vedere. E per quanto riguarda invece la formazione, c'è il solito problema in difesa. Chi gioca in mezzo? Osorio ha fatto bene il secondo tempo, però insomma il curriculum è pieno di scivoloni. Qualcuno propone Del Prato, però ci sembra che il giocatore destinato a giocare in mezzo sia Osorio, vedendo come sta Cobbout, se no la coppia è già fatta. Osorio Cobbout, guardando un po' le scelte degli ultimi mesi, delle ultime settimane di Pecchia. Daniele, da Medesano, finalmente per una volta si sono capitalizzate le poche occasioni create, nonostante la predominanza nel possesso palle, l'ennesimo errore difensivo. A proposito, tanti auguri a Valenti. Devo rimarcare la particolare esultanza in occasione dei gol, segno che tutto il gruppo va nella stessa direzione. Bravo Daniele, che l'hai notato, c'è stato sottolineato anche ieri sera a Bar Sport. Questo, insomma, va bene, insomma, c'è qualche spunto incoraggiante. Poi lo sappiamo, tutti i problemi che ha il Parma e le difficoltà mostrate. Però qualche segnale c'è, ovviamente bisogna confermarsi. Allora, qui c'è Andrea che ci chiede una cosa sullo stadio, lo tengo da parte per dopo, va bene Andrea, tanto so che ci seguirai. Non mi risulta comunque l'indiscrezione che ci hai scritto, quindi ti anticipo come privatamente la risposta, però ne cercheremo di capirne di più avanti. Questo invece è Freo. Buona giornata, avrei un'idea un poco bizzarra, perché non fare giocare nel Parma i due armeni con la maglia della loro nazionale, vinceremmo le rimanenti 7 partite, scrive Freo. Memore dei risultati positivi, insomma delle prestazioni soprattutto di mano ultimamente in nazionale piuttosto che con la maglia del Parma. Abbiamo parlato di tanto, di tutto, di più ieri sera a Bar Sport, qualche estratto dal servizio in attino dal TG Sport.
Il Parma debba veramente fare i conti con 13 titolari e devono essere quelli. Ormai Pecchia non può più, credo, mettersi a fare degli esperimenti in questo momento. Deve avere 13 giocatori su cui poter contare, 11 più i due cambi che possono essere quelli, e quindi tutto questo, questa alternanza, questo giro, questo valzer anche dei difensori. Non ha avuto Cobalt per molto tempo, per cui se tu tiri il cassetto, nel cassetto trovi quei quattro nomi, cioè, lì. Ma non è che dice, ma sai, che cosa puoi fare?
Il discorso di far giocare due mancini, per di più giovani, di cui uno fuori ruolo, adesso l'errore è macroscopico, non c'entra sicuramente Pecchia, perché quando uno dà la palla all'attaccante davanti alla porta, lì non c'entra Pecchia, però attenzione, Balog mi dicono che è un giocatore fortissimo, allora decidiamo, deve decidere, secondo me siamo a 5 partite, 7 partite dalla fine, non è possibile che noi non abbiamo un canovaccio, tolto il discorso infortuni, il vice Ansaldi chi è? È un giorno Zagaridis, un giorno Koulibaly, che poi Koulibaly va a giocare alto, che poi la domenica dopo lo trovi terzino destro, che poi dopo lo trovi centrocampista. Ma perché? E lì capisco che c'è molta confusione, perché il nostro direttore sportivo parla invece di ricerca di identità. Ecco, questo non è ricercare identità, questo è provare qual è il meno balordo. Allora, secondo me non abbiamo tutti balordi, abbiamo dei buoni giocatori che però vanno aiutati, vanno guidati, e secondo me il mister l'ha lasciato molto solo in questa guida.
Parma è riuscito a fare la sua partita, un Parma concreto, avevamo sempre detto che il Parma era troppo lezioso, questa volta poche occasioni, ma quelle poche sono andate a buon segno. Poi i gol di Koulibaly e Benedicia, due giocatori sempre non molto acclamati che vanno in gol, quindi questa è una notizia importante.
La cosa che ha colpito di più in tutto questo è che, al di là di tutto quello che si è detto, l'esultanza nei gol dà una testimonianza che comunque questo gruppo va nella stessa direzione, ed è una cosa spesso poco sottolineata.
Palla in tribuna.
Allora, queste un po' delle voci che abbiamo sentito da Bar Sport di ieri sera. Allora, c'è il nostro amico Luca che ci manda un messaggio simpatico, scrive: oggi compie 36 anni McDonald Mariga, che noi ricordiamo con affetto. Poi insomma ci manda i saluti di vari ascoltatori e ascoltatrici che ricambiamo, grazie Luca. Allora, il nostro primo ospite è Francesco Monaco quest'oggi, che è un piacere risentire. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, poi ti chiedo anche dello stadio, naturalmente partiamo dal calcio giocato, e cosa ti ha detto la partita contro il Palermo? Ti ha dato un po' più di fiducia per questo finale, o è l'ennesimo passaggio interlocutorio tutto da decifrare in base sempre alla parità dopo, no? Diciamo sempre, sono 3 anni che aspettiamo la parità dopo.
Sì, a me ha detto, insomma, ha dato delle indicazioni positive, più di quello che ho visto leggere, commentare sui giornali, sui siti e anche sui forum. Si è detto: prendiamo buono risultato e tutto il resto lasciamo perdere. Io non ho visto un brutto Parma, perché si dice sempre che bisogna vincere le partite anche tirando poco in porta, come hanno detto anche ieri i tuoi ospiti, perché ieri sera non c'era Carlo Chiesa, quindi hai condotto anche Bar Sport, e cioè 2 tiri nello specchio, 3 se consideri che il tiro di Vasquez parato male dal portiere, respinto male dal portiere del Palermo, poi ribadito in rete a Koulibaly, quindi lì i 2 tiri nello specchio, i tiri in specchio sono 2, però è come, vale 1 più il tiro di Benedicia, quindi 2 tiri nello specchio, 2 gol, e noi ce lo sognavamo, no? Siamo andati avanti una vita a dire che il Parma tira, è la squadra che tira di più e non inquadra mai la porta, fai 2 tiri, 2 gol, non vedo perché ci si debba lamentare. No? Certo. E quindi ho trovato anche alcuni giocatori molto sul pezzo. A me personalmente sono piaciuti Koulibaly, ha giocato bene, ha fatto un solo errore, mi sembra una palla passata in mezzo appunto un passaggio sbagliato, però l'ho trovato insolitamente come si dice, disciplinato. E
è partito subito molto bene, scusami se ti interrompo, dalle prime palle che ha toccato, è vero?
Esatto, perché la gamba ce l'ha, il fisico ce l'ha, ci mancherebbe altro, e anche il dribbling, è un po' un'estrate di confusione, come si dice a Parma. Però se Koulibaly si applica e attento in fase difensiva e intelligentemente va a seguire il tiro, no? Va sul portiere, ha detto, il mister ci dice sempre di andare sul portiere quando uno tira magari dal limite, è l'ABC del calcio, di solito lo fanno gli attaccanti, meno male che l'ha fatto lui in questo caso, però se il portiere avesse respinto e non ci fosse stato nessuno del Parma, oppure ci fosse stato uno che era partito in fuorigioco, non avremmo vinto quella partita. Quindi
difficilmente, hai ragione.
Koulibaly applicato è un buon segno per queste ultime partite. Juric ha dimostrato che deve giocare, perché poi un giocatore si può anche un po' arrugginire, un po' deprimere quando magari sta fuori e non capisce perché non ha mai demeritato più degli altri. E io ho trovato molto positiva la prestazione di Juric. Ho trovato molto positiva, o forse esagero io, però oltre i voti che ha preso, Zanimacchia. Secondo me Zanimacchia, che nelle ultime partite era stato subito in calo, no? Pronti via, arrivato col Genoa, pim pum pam che Jugador, poi dopo si è adeguato al resto della squadra. In realtà contro il Palermo, secondo me Zanimacchia ha fatto la signora partita, perché è abituato a essere sostituito, invece l'ha giocata tutta, e nei minuti finali è stato uno di quelli che proprio anche come gamba ci ha messo molto per tenere sulla palla, per creare, insomma, per alleggerire la pressione sulla difesa. Su altri giocatori c'è poco da dire, su Vasquez o sull'affidabilità di Del Prato. Quindi io tutto sommato ho visto un buon Parma, molto meglio di quello che si dice. Cioè non è vero che dalla partita col Palermo c'è da tenere buono solo il risultato. Sicuramente io ho visto una squadra in crescita, quindi è chiaro che a questo punto è lecito essere un minimo fiduciosi, ecco, un minimo fiduciosi.
Anche perché
abbiamo due trasferte davanti, vediamo.
Sì. Insomma.
Tra l'altro non ricordavo bene il calendario. C'è il turno infrasettimanale. Cioè non è che c'è il turno infrasettimanale.
No, sono ravvicinate.
Però con Modena, sono ravvicinate perché giochi lunedì e poi col Modena giochi venerdì sera, se non ricordo male.
Senti Francesco, allora intanto poi arriva un messaggio che consolida quello che hai detto. Come ci si sistema lì dietro adesso?
Ma un po' come hai detto tu, la logica vorrebbe Osorio Cobout come coppia centrale.
E diciamo, per le presenze, se uno fa un calcolo, Cobout è diventato titolare, ma come lo era nel prestagione, prima di farsi male.
Esatto,
Osorio
esatto.
È stato praticamente sempre titolare fino a sabato scorso.
Sì, Osorio ha questa pagella, no? Nel senso di, ormai è considerato un giocatore bravo, ordinato, diligente e forte di testa, che ha un'amnesia a partita, e non è l'unico.
Allora, la soluzione gioca un tempo, come sabato.
Sì, esatto, non fa in tempo ad avere l'amnesia. La coppia centrale titolare adesso è Osorio Cobout, credo sì. Che non ci saranno dubbi, con Balog e Circati come prime e forse e direi anche uniche alternative.
Ah, sì.
Lo so che si parla di Del Prato spostato al centro, però io di lì non lo toglierei, francamente, perché dopo hai il problema di mettere un altro giocatore a destra. È vero che hai Koulibaly, però io Del Prato lo vedo lì. Certo, saprebbe benissimo fare il difensore centrale, sarebbe sicuramente più attento e magari, non lo so, Del Prato non spinge, non attacca, perché le condizioni sono tali che, ma lui è il primo a voler dare il suo contributo anche in fase offensiva, si devono verificare determinate situazioni. Il problema dell'equilibrio tattico del Parma è una costante, visti i giocatori che abbiamo.
Certo,
lui sta lì dietro in attesa di capire qual è il momento giusto per affondare anche lui.
Esatto.
Io non lo toglierei di lì.
Ma anche perché adesso così penso ai 4-4-2 di matricole più brillanti visti negli ultimi anni, e sto abbondante con gli anni, nel 4-4-2 di Del Neri nel Chievo i due terzini erano bloccatissimi, quindi non è certo, obbligatorio certo. Che spinga, cioè vai, se ti trovi in casa Hakimi o Cancelo è chiaro che tenerli a fare il gioco, esatto, di Del Prato, esatto, certo. Però insomma
anche
uno
con D'Aversa addirittura, cioè l'era D'Aversa ha visto Jacopone e Gagliolo come esatto. Esterni più bloccati di così,
perché fondamentalmente, ed è quello al quale attacco un po' più di dubbi per il futuro, il primo sarebbe non prenderle da adesso in poi fai un golletto e vai avanti, no?
Esatto, io tra l'altro vedo le prossime tre partite come insidiose, nel senso che comunque io mi sono goduto un giro delle Fiandre epico,
sì.
Sabato fantastico, e mi è venuto da pensare, quando mi telefono la Balestrazzi gli faccio la similitudine col Fiandre, nel senso dalla Tana si sarà gelosissimo del fatto che io uso una metafora ciclistica quando non c'è lui, però io vedo queste tre partite come gli ultimi tratti di Pavé, cioè un Thalesberg, un Paterberg e un Old Claremont contro il Cagliari, no? Dopodiché il calendario ci presenta quattro partite che io temevo molto quando il Parma non ingranava, perché voglio dire che andiamo a Benevento e se perdiamo siamo poco sopra la zona salvezza, invece le cose si sono messe in modo tale per cui la trasferta di Benevento e a maggior ragione la trasferta di Ferrara potrebbero essere molto più agevoli se queste squadre sono già praticamente virtualmente retrocesse. La partita in casa col Brescia idem, e addirittura potremmo trovarci l'ultima partita in casa col Venezia già salvo, e quindi quelle quattro partite lì potrebbero essere molto più agevoli di quanto si pensava, e quindi l'importante, voglio dire, stringiamo i denti contro Cittadella, Modena, magari facciamo un partitone col Cagliari, o magari col Cagliari basterà un pareggio, perché poi le ultime quattro sono in discesa. Ecco, il mio ottimismo deriva anche un po' da quello.
Allora, messaggi: bravo Monaco, questo è Vito, avanti tutta con i nostri ragazzi, abbiamo bisogno di tutti, vedrete che i nostri più criticati ci daranno soddisfazioni, forza Magico Parma. Vito, che è ormai a livello proverbiale il più ottimista dei nostri ascoltatori. Ci sono frasi sullo stadio? Allora, tra poco passiamo al tema stadio. Domanda per Monaco: Brescia, Benevento e Spal per ora sono le candidate a scendere di categoria. C'è qualche giocatore interessante che il Parma potrebbe pescare per la prossima stagione in cadetteria? Aie, Moncini, Teglio? Grazie, questo è Lorenzo.
Ma io dunque alla Spal prenderei subito Prati, che è un ragazzino molto molto interessante. Al Brescia, se vogliamo fare uno step in avanti in difesa, è chiaro che il primo nome è quello di Cistana.
Ah, cavolo, sì.
Su Aie ho dei dubbi, perché comunque so che una delle ultime partite che hanno fatto, quando è stato sostituito, è stato fischiato, quindi può darsi che abbia un rapporto non facile con la tifoseria. A me piace come giocatore Aie, e sicuramente del Parma avrebbe avuto o avrebbe in futuro il suo spazio. Anche Bianchi è un attaccante che forse non ha reso come ci si aspettava, però il giocatore del Brescia da prendere, io ho detto Cistana, ma ce n'è un altro ancora
con la
più
B.
Esatto, proprio la B impersonificata, che è Dimitri Bisoli, e quindi è chiaro che una retrocessione del Brescia da un certo punto di vista mi dispiacerebbe, perché comunque per la città, per il suo presidente e per il suo amico, no, che ogni tanto lo affianca allo stadio, è chiaro che non ci si può che fare delle grosse risate in termini sportivi. E la città forse non meriterebbe la Serie C, e quindi se Brescia dovesse retrocedere è chiaro che Cistana e Bisoli la Serie C non la fanno.
Davamo per scontato il derby con la Reggiana, l'anno prossimo non è più così scontato, perché la Reggiana
ragazzi Lentella ci farà, no, non lo so se ci farà sognare, no. Però non ci credevamo più. E
si è mangiata 7 punti di vantaggio la Reggiana, se non c'è, vediamo. Anche davanti il Cesena, perché se l'è persa proprio, ma altrimenti ne avrebbe 2 addosso. E sì, a pari con Lentella, sì. Ma Lentella a 3 giornate alla fine, esatto, ha gli scontri diretti a favore. Se, non
se Lentella le vince tutte, la Reggiana deve fare i playoff. Io non so, non ho visto il calendario dell'Entella, il calendario della Reggiana non è difficile, però a questo punto se sono andati di testa l'avversario conta fino a un certo punto. Credo che abbia almeno due squadre che lottano per salvarsi, però non la conosco bene la situazione, non la voglio commentare. Vorrei commentare invece la clamorosa continuità di Siligardi nel suo magic moment, perché sono andato a vedermi gli highlight di Juventus Next Gen Ferralti Salò. Perché volevo vedere il gol di Siligardi, è una cosa pazzesca, un tiro da fuori, da fermo, nell'angolino con la palla che rimbalza davanti al portiere mezzo metro prima della base del palo, è una cosa pazzesca, e poi ha fatto anche l'assist per il secondo gol, cioè sono veramente contento per lui. A proposito di Brescia, che sarebbe il colmo, retrocede il Brescia
e sale la Ferrari
e Salò va in Serie B.
Allora, altri messaggi, scusate, ma che del Prato al centro, ma che fine ha fatto Circati, scrive Luigi, è a disposizione, era squalificato, è l'ultima volta, quindi
sì,
però a disposizione
era squalificato, è entrato Balog, perché Circati non c'era, magari sarebbe entrato Circati, ripeto, Balog e Circati sono le alternative di Osorio e Cobalt, c'è stato un momento che ne avevamo 7-8 di difensori centrali, adesso ne abbiamo 4.
Allora, Ampo 60 scrive: disamina giusta e ottimistica di Monaco, fondamentale le prossime due partite, poi possiamo navigare a vista, facciamoci solleticare da questa possibilità. Forza Parma, Ampo 60. Pecchia, sì, deve diciamo insistere con il polacco, prima punta, deve dargli continuità, scrive Roberto.
Con me sfondi una porta aperta, perché io sono sempre stato è sempre stato il mio pallino il polacco, quindi quando vince il Parma sono sempre molto contento, però quando segna lui sono contento un po' di più.
Allora, vengo al capitolo stadio, lo tocchiamo telegraficamente perché poi avrò anche Gianluca Zurlini. Questo, leggo un po' di messaggi.
Volevo fare un appello anche brevissimo, me lo concederai.
Vai.
Non facciamo battute su Valenti. Valenti si è fatto male, tutti gli hanno augurato pronta guarigione, Toro tornerà più forte di prima, forza Lautaro, però le battutine sui social... si è fatto male Valenti, finalmente una buona notizia, ecco,
no,
sono battute che non aiutano, non portano da nessuna parte, falle a voce col tuo amico al bar, però è inutile fare le battutine sui social e essere contenti perché si è fatto male un giocatore, cioè vuol dire non puoi essere un tifoso del Parma se fai la battutina su Valenti. Quindi, ecco, chiusa la parentesi.
Allora, leggo un po' di messaggi sullo stadio che poi proviamo ad analizzare, o comunque cercare una sintesi, ma poi abbiamo tempo per parlarne. Andrea chiede: cosa c'è di vero che Kraus vuole abbandonare sullo stadio? Grazie, Forza Parma. Non ho riscontri in questo senso. Questo invece è un altro ascoltatore: non condivido la critica al presidente, speriamo di dare il via libera allo stadio. A Parma siamo specializzati in rinunce tipo fermata alta velocità. Questo invece è Alessandro. I gusti sono gusti, ma opere di architettura contemporanea inserite in contesti e quartieri storici sono spesso elementi di contrasto estetico, punto di forza di molte città europee, scrive Alessandro. E poi ti scrive Francesco: ci consigli prossimamente un pezzo per questo periodo che non sia però Finché la barca va. Vuole un consiglio musicale anche.
Sul consiglio musicale avrei bisogno di un po' di tempo per pensarci. E per quello che riguarda la mia opinione, allora, Kraus ha preso casa qui a Parma e quindi non penso che adesso lui voglia andarsene perché il progetto dello stadio è stato ridimensionato. Kraus sapeva fin dall'inizio che il percorso sarebbe stato, forse magari gli avevano promesso che sarebbe stato più agevole, non lo so, sicuramente ha capito che la burocrazia italiana, i comitati, la situazione è ben diversa da come magari se l'aspettava, però non è che l'ha capito ieri perché è stata approvata una mozione della maggioranza. Sono mesi che il Parma sa benissimo che il progetto originale, che oltretutto il primo progetto di rifacimento del Tardini, è stato presentato alla stampa, io mi ricordo benissimo, ho le foto del rendering, prima che il Parma passasse a Kraus. Quindi voglio dire, è un progetto, il primo progetto ha già, diciamo, 4 anni di vita. Non credo che Kraus rinuncerà perché non può, tra l'altro oltretutto ci mette anche meno soldi se il progetto è meno impattante, ma secondo me è stato fondamentale, più ancora del comitato, è stata fondamentale la presa di posizione dei boys, cioè noi 2 anni fuori non li vogliamo. E tra l'altro sarebbe stato un problema doppio per il Parma dover, perché giochi 2 anni in trasferta, costringendo i tuoi tifosi ad andare tra l'altro lontano, perché nelle vicinanze non c'è uno stadio,
esatto,
praticabile. E la presa di posizione, tu dici ok, vado a giocare a Bergamo, vado a giocare a Verona, vado a giocare a Cremona, sì, ma hai visto la reazione dei tifosi del Modena quando, perché adesso anche la Fiorentina ha questo problema, dice la Fiorentina giocherà 2 anni in trasferta, si pensa di giocare a Modena, i tifosi del Modena hanno detto il Braglia non è una puttana, come dire, nel nostro stadio voi qua non ci venite a giocare in casa. Quindi il Parma che emigra si mette nella condizione di avere i tifosi di quella città che magari non lo vogliono per così tanto tempo. Quindi sono situazioni assolutamente non praticabili. E questo aiuta il discorso del rifacimento a stralci, meno impattante,
esatto,
che permette al Parma di giocare in casa con uno stadio magari non perfettamente agibile, sì, perché se no non ci puoi far andare in pubblico, però uno stadio magari non a posto, però intanto non emigri. E quindi io sono abbastanza contento. La mia considerazione è che per tutti lo stadio è giusto che ospiti una partita di calcio e basta, e anzi quelle 2 ore lì sono fin troppe per tutti i problemi e i disagi che generano. E tutti i luoghi frequentati dalle persone sono aperti tutta la settimana, no? Gli impianti sportivi, qualsiasi palestra o palasport, sì, magari c'è una squadra di vertice che ci fa un campionato, però durante la settimana si allenano ragazzi e ragazzini che praticano magari dalla ginnastica artistica al insomma ma anche voglio dire un parco, un monumento, un edificio adibito a uffici per il pubblico, sono tutti aperti tutta la settimana, perché solo lo stadio deve venire 2 ore ogni 15 giorni? È giusto che anche allo stadio ci siano, penso al Museo dello Sport, sarebbe veramente bellissimo che si facesse il Museo dello Sport parmigiano e che fosse lì, e anche i concerti, cioè in tutto il mondo fanno i concerti degli stadi, però a Parma non si può fare perché il quartier Cittadella è sacro. Noi che ci abitiamo sappiamo benissimo che le cose sono compatibili, sicuramente certi disagi, ecco, vedere in azione il carro attrezzi alle 7 di mattina per spostare auto magari di persone inconsapevoli o che si sono dimenticati di andarla, ecco, queste cose non si possono più vedere, cioè non esiste che ti sposto la macchina perché hai parcheggiato 20 ore prima
in un punto dove potevi, sì,
esatto, la viabilità, quelle cose lì vanno tutte riviste, però lo stadio deve vivere e deve vivere possibilmente di più. Ovviamente uno stadio più bello e più nuovo dà più garanzie, e io sono favorevole al progetto. Spero che Kraus abbia capito che le cose stanno in questi termini e che ci accontenti di rispettare i paletti che gli ha posto l'amministrazione comunale.
Francesco, grazie per essere stato con noi, come sempre.
Sono stato, come al solito, troppo lungo. Comunque saluto in anteprima Gianluca, che ho sentito è il tuo prossimo ospite, adesso me lo ascolto.
Bene.
Buon lavoro e forza Parma.
Ciao, ciao, ciao. Allora, ci scrive Francesco, un altro Francesco, del Prato al Centro con Iachini, ha fatto ottime prestazioni. Ci fermiamo qui qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Santini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Villutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati. Villutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Villutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci qui. Allora, palla in tribuna, adesso parliamo di stadio. Prima ci sentiamo in questo servizio, cerchiamo di riassumere un po' cosa è emerso nelle ultime ore.
Prima il dibattito sulla petizione dei comitati che hanno raccolto più di 8.000 firme, poi il voto sulla mozione Tardini. La maggioranza, con il sì anche di Azione, ha incassato 21 voti favorevoli. La lista di palette o richieste sul progetto del nuovo stadio verrà assorbita dalla delibera sul pubblico interesse che la Giunta Guerra approverà questa settimana. Quali sono gli input che il Comune indirizza al club? L'auspicio di un cantiere a tappe, i cosiddetti stralci, come chiesto anche dai tifosi per non giocare 2 anni fuori casa, e poi una durata della concessione inferiore a 90 anni, meno spazi commerciali, mantenere il nome e il plesso della scuola Puccini, passaggi gli ultimi due che non parevano più in discussione da tempo. C'è anche un no alle demolizioni ingiustificate a partire dalla tribuna Petitot. Lega, Lista Vignali e Verdi si sono astenuti. No da Fratelli d'Italia, che definisce le condizioni troppo stringenti, immotivate e che rischiano di far perdere un investimento alla città. Si teme insomma che Kraus, con questi paletti, si tiri indietro e non finanzi più il rifacimento dello stadio. Ora la palla passa al Parma, tra i nodi da sciogliere quelli relativi al cantiere a stralci e alle demolizioni. Per curve, distinti, una ricostruzione ex novo pare inevitabile per la sola necessità di creare una distanza dai palazzi adiacenti. Più complesso il discorso relativo all'appetito. Se ci sarà sintonia con le intenzioni della società, potrebbe mancare davvero poco alla presentazione del nuovo progetto definitivo, che ad ogni modo sarà completamente diverso da quello visto negli anni scorsi. In caso contrario, il percorso verso il nuovo Tardini rischia di impantanarsi.
Palla in tribuna.
Allora, innanzitutto do un buon pomeriggio a Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Sì, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, varie anime che arrivano dai messaggi. Un privato vuole costruirci uno stadio a sue spese, ma si cerca di farlo desistere con tanti paletti e comitati per il no, che hanno poi raccolto 8.000 firme. Ma poi cosa significano 8.000 firme? Meno del 5% degli abitanti. Alla fine non avremo uno stadio nuovo, moderno e bello, come si vede in TV negli altri paesi. Saluti Franco. Questo ascoltatore invece scrive: avanti con lo stadio, una grande opportunità, ascoltare tutto è giusto, ma dopo un po' basta, se no sono solo chiacchiere. Se non ho capito, questo è un altro messaggio che lo leggo dopo. Allora Gianluca, lo stato dell'arte mi sembra un po' questo adesso. C'è da attendere cosa ne pensa il Parma Calcio dei paletti che ho provato a riassumere in maniera un po' approssimativa, fissati dalla maggioranza, dal comune, soprattutto per quanto riguarda il lavoro a stralci e la demolizione della tribuna.
Allora, è un discorso complesso di trattativa che purtroppo non è stato fatto nella fase iniziale, diciamo, del discorso, quando di fatto, ma anche insomma, anche con qualche distinguo, però insomma era stato dato una sorta di via libera a Krause per presentare il progetto di rifacimento del Tardini. Poi le cose, come accade non solo a Parma ma in generale nel nostro paese, si sono complicate. Quello di ieri è stato un passaggio politico che può essere giudicato in vari modi, ma che era in un certo punto di vista necessario, anche perché già in campagna elettorale il sindaco Guerra aveva detto che il progetto presentato da Krause non, insomma, non ha detto in modo così esplicito, però non incontrava, diciamo, il suo favore. Adesso il primo passaggio deve essere la giunta, perché in tutto questo ci si è dimenticati che c'è stata una votazione in consiglio comunale che l'attuale segretario generale proprio ieri ha detto che era sostanzialmente non necessaria, quella del gennaio del 22, perché la competenza è della giunta. In questo caso però non si perderà più di tanto tempo, adesso ci vorrà comunque alcuni giorni, penso, dopo Pasqua, le riunioni della giunta dopo Pasqua, perché ha spiegato ieri sempre il segretario generale Pasquale Criscuolo che si può fare una approvazione di una delibera di giunta in sanatoria, cioè in pratica si prende atto di quella che era stata la delibera del consiglio comunale e la si fa propria, e così si sana la situazione. Da lì, da quel momento in poi, il Parma Calcio, visto che quella è la delibera del cosiddetto pubblico interesse, quindi il comune dichiara che si può intervenire sul Tardini, con il privato può presentare un progetto perché c'è pubblico interesse, quindi siamo a posto da quel punto. E da lì si apre il momento della presentazione, della nuova presentazione del progetto a parte Parma Calcio e quella della trattativa. C'è da dire una cosa: quella approvata ieri è una mozione che è impegnativa dal punto di vista politico, ma a differenza di una delibera, non ha valore stringente dal punto di vista legale. Come dire, ci sono 12 punti, cui se ne sono aggiunti altri 3, tra cui quello del mantenimento del nome del Tardini voluto da Vignali, recupero delle acque, un sistema di recupero delle acque, e poi insomma un'altra presentata da Ottolini di Europa Verde, mentre non è passato un emendamento che
il viale voleva... dello stadio, se non sbaglio, giusto?
Esatto, per la preservazione del viale dei figli dello stadio, che sarebbero, lo ricordiamo, in ogni caso, se passa l'idea del parcheggio sotterraneo, destinati ad essere abbattuti, perché non c'è modo, forse, ma sono molto molto vecchi, sono un'età abbastanza importante, quindi è difficile pensare che possano essere trasferiti da un'altra parte o pensate questo, vabbè, ma questi sono dettagli. E entra nel discorso, della trattativa, di quello che può fare il Parma, quello che può essere redditizio o non redditizio. Ci sono alcuni punti, secondo me, fermi, da quelli difficilmente si deroga. Uno è quello della volontà di non far giocare il Parma per 2 anni lontano, quindi il totale abbattimento dello stadio è fuori discussione,
okay.
O perlomeno il totale abbattimento nello stesso momento di tutto lo stadio. Questo credo sia un punto sul quale difficilmente si derogherà. C'è il discorso della tribuna Petitot, che è abbastanza chiaramente esplicitata la mozione, dovrebbe essere recuperata e non demolita e abbattuta. È chiaro, lì
non è facilissimo, però
non è facilissimo, ma neanche l'abbattimento è uno scherzo, perché comunque lì il problema qual è? Che mentre gli altri, diciamo, distinti hanno una parte in tubolari innocenti e lì si smontano, e una parte che ancora sono i vecchi distinti, ma che sono in prefabbricato, così come le curve, per cui di fatto lì non si tratta di uno smontaggio, sarebbe in pratica. Invece la tribuna Petitot, nella sua base, è ancora la vecchia tribuna, quella che c'era storicamente fino al 90 e che poi è stata mantenuta per volere della soprintendenza all'epoca come simbolo storico. La parte sopra invece è tutta montata e si può togliere, quindi e lì sarà appunto un discorso importante. Attenzione anche per quanto riguarda le curve, perché c'è l'intenzione di non di allontanarsi dalle case, eccetera, così, ma lì bisognerà vedere, perché bisogna vedere qual è la possibilità progettuale migliore, perché si possa la copertura, non ci sono grossi problemi a realizzarla anche sull'esistente. Il problema è che con la copertura, con l'esistente, si andrebbe ad avvicinarsi alle case, quindi lì può darsi che si decida di smontare, ma lì ad esempio le cure si possono fare un anno per volta, non necessariamente.
Sì.
Il problema è tutto sulla tempistica, la dinamica è quello che può essere il risultato finale dell'intervento e che abbia una certa reddituralità. Uno è quello, diciamo, il punto della tribuna Petitot, che difficilmente sentirà il momento, l'altro e quindi anche il fatto di giocare lontano di l'altro è quello della durata della concessione. Quello è si chiede esplicitamente un consistente e un altro aggettivo importante, riduzione della durata della concessione, che ricordiamo era quella di 90 anni.
Okay.
Ma anche lì si gioca su due piani, perché c'è Uno è la concessione per la gestione del bene, l'altro è invece quello che voterà poi il Consiglio Comunale se si arriverà alla fine dell'iter progettuale, che è invece il diritto di superficie. Okay. Cioè il diritto di superficie è il periodo per il quale la società che esegue il progetto ha diritto, diciamo, di intervenire, insomma, ha una sorta di nuda proprietà, non è il termine legale corretto, però
ti sei fatto capire.
E su quello il Consiglio Comunale dovrà votare. Ma venendo a noi, allora, dopo la delibera di pubblico interesse della Giunta, non ci sono termini, cioè la trattativa col Parma può durare una settimana come due mesi.
Sì, sì,
lì non ci sono termini stringenti. L'unico termine stringente sarà dopo, perché una volta che si arriva a un accordo, il Parma depositerà, una volta che è pronto, che depositerà, come aveva fatto per il preliminare, il progetto definito definitivo. Quel progetto andrà alla conferenza dei servizi, che avrà due mesi di tempo per, non è detto che duri due mesi, ma di solito sono difficili, ma può andare fino a 60 giorni di tempo, e può fare tre cose: approvarlo com'è, respingerlo, dire non va bene, non si può fare, oppure approvarlo con prescrizioni, che è l'ipotesi più probabile. Attenzione, perché in questa fase le prescrizioni non sono indicazioni ma sono obbligatorie, quindi la conferenza dei servizi è quella con cui partecipano tutti gli enti interessati, dal comune alla provincia all'ARPA,
l'AUSL, tutti, sì.
Sono tutti assieme, e tutti gli enti che hanno da qualche titolo competenza sulla realizzazione dei lavori nello stadio, e lì possono dare prescrizioni di vario genere, dai vigili del fuoco a scale più ripide, meno ripide, più larghe, insomma qualunque tipo di cosa, avendo davanti un progetto che sarà quello definitivo, cioè quello che di fatto andrebbe alla realizzazione.
Si può sintetizzare? Scusa,
dà le prescrizioni, a quel punto il Parma può dire sì,
certo,
va bene, faccio le prescrizioni, e quindi si andrebbe avanti col progetto, oppure no, e a quel punto si dovrebbe ripartire con un nuovo iter, oppure si lascia il Tardini com'è. L'ultima cosa è il fatto dell'incognita, perché la nuova legge stadi, che è entrata in vigore dal primo di gennaio, prevede la possibilità di un'assegnazione diretta alla società proponente, in questo caso che può essere il Parma Calcio, cosa che prima non poteva essere. Questa è una semplificazione del quadro, in realtà. Però è stato già espresso dall'assessore Bosi la volontà di comunque di procedere a una gara d'appalto da parte del comune.
Ah, ecco.
Gara d'appalto al termine della quale però il Parma Calcio, se anche ci fosse un'offerta migliore, il progetto resta quello, non è che la gara d'appalto
sì,
prevede
sì,
un altro
sì,
progetto.
Per i costi.
Rimane quello, però se un'altra propone, riesco a farlo invece che a 40 milioni a 35, il Parma può avere l'opzione di dire va bene, lo faccio anch'io a 35, e si aggiudicherebbe comunque i lavori. Questo lì. Ultima cosa, i tempi. Allora, se tutto funziona, cioè se con tutte queste questo percorso, che comunque è ancora lungo e complesso, io non credo, questa è una mia ipotesi, ma non credo che si possa partire prima del termine della prossima stagione, diciamo aprile-maggio, certo, se vogliamo far giocare qualche partita fuori nel finale, ma non prima sicuramente. E il completamento per vedere il nuovo Tardini con questi paletti, con i vincoli, penso sui tre anni, quindi 2027.
Certo.
Ecco, sempre se non ci sono, attenzione, perché ci sono sempre la possibilità di ricorsi al TAR, che blocchino, che chiedano sospensive, eccetera, ma questo fa parte del gioco in tutte le grandi opere italiane.
Sei stato un po' non chiaro di più, Gianluca, assolutamente. Qui ci scrivono, ma solo in Italia, che burocrazia, Krause è meglio che vada via, scrive Federico. Però stiamo parlando, adesso mi permetto, il bene è di proprietà del comune, è inevitabile, insomma non può prevalere la logica a caval donato non si guarda in bocca, no?
No, ma questo è inevitabile, ripeto, si è perso un po' di tempo secondo me all'inizio,
sì,
perché gli si è data un po' troppo via libera secondo me, e quindi ha presentato un progetto che alla fine è stato quello che ha un po' sollevato, ci sarebbe stato lo stesso dei problemi, non dico, ma in effetti progetto definito ieri dal sindaco l'astronave, come molti hanno definita, oggettivamente io ero lì nel giorno della presentazione e insomma qualche perplessità l'aveva suscitata, con tutte le spiegazioni che pure erano state date, insomma, per l'impatto, per il discorso generale. Dopo si entra poi nel discorso dei gusti, delle percezioni, delle cose, insomma, ma alla fine comunque non è che, voglio dire, forse non viene fatto un gioiello architettonico, ma non è che si presenterà un progetto minimale, perché
esatto,
parliamo comunque di, io credo, dai 90 milioni di euro del progetto, ma non si scenderà sotto i 40-50 milioni di euro. Cioè lo stadio viene rifatto sostanzialmente, non è che di questo stadio non rimarrà molto, perché anche se non viene demolita la tribuna Petitto viene comunque completamente rimodulata e rifatta, perché tutta la parte superiore si può smontare e si può recuperare, cioè rifare in altro modo. Quindi è un investimento importante per la città e di conseguenza è giusto che ci sia questo percorso. Chiudo facendo un esempio, ma che mi è venuto in mente ieri girando in città, è di altro genere. Una quindicina, quasi vent'anni fa, ci sono state polemiche ferocissime in città con il consiglio comunale, comitati, ma veramente per il progetto di nuovo insediamento di nuovi condomini nella zona dell'ex anagrafe, appena nell'Oltre Torrente, tra Borgo Rodolfo Tanti e Borgo delle Cucine. E ci furono polemiche e speculazione di vista, c'è addirittura chi chiedeva che fosse mantenuta verde quell'area che era un ex parcheggio, era un ex convento, ma purtroppo abbattuto dalla guerra e non ricostruito, quindi non più ricostruibile, ma si chiedeva addirittura area verde a 50 metri, c'è il parco ducale, polemiche feroci. Alla fine fu approvato un progetto dell'architetto Guido Canali, parmigiano Guido Canali, e anche lì speculazione di vista, ma polemiche ferocissime. L'iniziativa però in avanti era un terreno del comune ceduto a privati, ottenne il permesso di diritto edilizia e ora se si guarda il fronte del torrente dall'altra parte di questo nuovo inserimento, che era l'unico vincolo di rimanere ad altezza più o meno identica a quella degli edifici vicini, io credo che il risultato sia buono, ma all'epoca ci fu veramente, e purtroppo in Italia è così, cioè i comitati ci sono, è una realtà che abbiamo, è un paese un po' litigioso e per arrivare a fare i terreni bisogna fare questo passaggio. Ieri è stato un passaggio politico importante e credo che comunque lascia una traccia. Poi Bocchi, come ricordavo, ha votato contro perché ha detto che mette troppi paletti, può darsi che sia così, però il confronto col Parma era già avviato e secondo me alla fine sarà un don d'esse, su alcuni punti ci sarà una, come dire, una maggiore elasticità da parte del comune, della giunta che va a trattare, e dall'altra ci sarà ovviamente un avanzamento del Parma su posizioni richieste dalla politica. Questo al progetto secondo me ci si arriverà, non ci sarà un no del Parma, ecco. Eventualmente potrebbero esserci dei problemi dalla conferenza dei servizi, ma non certamente questa fase, che magari durerà un po' di più proprio per limare tutto e presentare un progetto che possa essere un progetto che deve essere corredato stavolta obbligatoriamente dal piano economico-finanziario di sostenibilità, perché poi è una concessione che viene data proprio per ripagare del costo sostenuto al privato.
Gianluca, grazie davvero tantissimo per essere stato con noi.
Grazie a voi. Ciao. E buon pomeriggio.
Grazie Gianluca Zurlini, non potevamo chiedere di più davvero come spiegazione. Ci fermiamo qualche istante, tra poco torniamo.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385, www.termedisalsomaggiore.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, siamo qui. Adesso abbiamo un nuovo ospite che è Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Lasciamo il calcio per parlare però ancora di playoff, ma perché la Wimor ha centrato l'obiettivo, e facciamo i complimenti alla Wimor Parma, e se la giocherà con Macerata. Insomma Marco, primo obiettivo stagionale, forse non era neanche così dichiarato, centrato intanto.
Sì, diciamo che alla vigilia della stagione l'obiettivo principale era la salvezza. Ricordiamo che la Wimor Parma è all'esordio assoluto in categoria, una matricola che non aveva mai fatto la 3, e poi sai, cammin facendo si è ritrovata nei piani alti della classifica, ha dovuto comunque fare una bella rincorsa, nel senso che ha vinto 5 delle 6 ultime partite disputate. Con il 3-1 di Mirandola si è assicurata il sesto posto in regular season, nel girone bianco che le ha aperto l'accesso ai playoff, dove negli ottavi di finale affronterà in una doppia sfida la Medstor Tunit Macerata, terza classificata, sicuramente tra le squadre più attrezzate del girone, che è stata sicuramente costruita per stare ai vertici. Però insomma bisogna anche dire che nei due precedenti stagionali, tra andata e ritorno, entrambi i precedenti hanno appunto sorriso ai gialloblu, quindi Macerata probabilmente favorita, ma la Wimor non parte certo battuta in partenza.
Allora, se non avete capito come funzionano i playoff della Serie B, mollate completamente, non mettetevi neanche a studiare quelli della Serie A3 di volley, giusto?
È una formula un po' complicata, nel senso che il primo turno è ancora intergironale, quindi si affrontano seconda, settima, terza, sesta, quarta, quinta regular season dei due gironi, andata e ritorno. In caso di parità di punti conquistati tra andata e ritorno, si gioca il golden set in casa della miglior classificata. Quindi in questo caso ci sarà l'andata il 12 aprile alle 8.30, alle 20.30 al Palarazzi di Parma, e poi il ritorno domenica 16 a Macerata con eventuale golden set lì. E poi inizia, diciamo, dai quarti di finale si inizia un po' l'incrocio anche con gli altri giorni. Ad esempio la vincente di Macerata Parma affronterà la vincente di Palmi Casarano, quindi stiamo già uscendo, già la trasferta delle Marche ci sembra lunga. In realtà, se dovesse passare il primo turno, la Wimor si ritroverebbe ad andare in Calabria e in Puglia, e quindi insomma in quel caso però si aprirebbero sicuramente orizzonti interessanti. Però da tutto questo diciamo accoppiamenti, intrecci, ne uscirà solamente una, che sarà poi la seconda promozione al campionato di A2.
Insomma adesso diventa un po' tutto anche più difficile a livello di avversari,
sì,
insomma
sì,
tutto quello che arriva di guadagnato
superiore. Basti pensare che intanto la Wimor Parma è l'unica squadra neopromossa qualificata ai playoff del proprio girone, perché l'altra in lizza era San Giustino, che però è arrivata nona, quindi è rimasta esclusa proprio all'ultima giornata. C'è un grande equilibrio, è stato sicuramente un campionato molto molto difficile, competitivo, però la Wimor Parma comunque ha saputo farsi largo, sesto posto complessivo, terzo nel girone di ritorno, dove ha raccolto 9 vittorie e 4 sconfitte, che inizia a essere un bilancio da big, possiamo dire. Quindi a parte le due squadre Fano e Pineto, che si sono dimostrate sicuramente superiori rispetto alla concorrenza, la Wimor Parma se l'è giocata con tutte, perché poi guardando la classifica dal terzo al quinto posto sono arrivate squadre come Macerata, Savigliano e Garlasco, con cui la Wimor complessivamente ha un bilancio di 5 successi e un solo KO. Quindi è una squadra che ha saputo spesso e volentieri anche fare sgambetti a
come il Parma,
formazioni
dai,
sulla carta più attrezzata.
Un pochino come il Parma, ma intanto la Wimor ai playoff c'è andata, il Parma se li deve ancora guadagnare. Senti Marco, noi siamo in chiusura, io ti ringrazio, in settimana ne torniamo a parlare assolutamente, perché si avvicina questo appuntamento, il 12 e il 16 gioca.
Sì, mercoledì 12 aprile, in notturna, ore 20.30, al Palaraschi di Parma, speriamo di riempirlo come vecchi tempi. Tra l'altro Parma non raggiunge i playoff in Serie A in campo maschile da ben 21 anni, e quindi insomma è una marca, tempi, squadre,
certo,
situazioni completamente differenti, lo specifichiamo subito. Però insomma si torna a respirare aria di grande pallavolo al palazzetto, e ritorno al Banca Macerata Forum domenica 16 aprile alle ore 18.
Grazie Marco Bernardini, ciao Marco.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie Simonetta che mi ha guidato in regia, a tutti voi che ci avete scritto e ascoltato. Torniamo domani alle 14 con Palle in Tribuna. Ciao a tutti.